Sono felice perché qui c'è Stefano, c'è Thomas, siamo tra amici e quindi è una cosa bellissima. Concludiamo questa prima fase, diciamo, di webinar di Armonia Animale con una collega a cui innanzitutto vogliamo tutti molto bene, perché Armonia Animale è una famiglia e questo è il discorso. E poi è una professionista con delle grandi domande. Le persone che si pongono delle grandi domande sono fondamentali, nel senso che non ci fermiamo lì, non ci siamo fermati alle crocchette, non ci siamo fermati alle scatolette, non ci siamo fermati che qualcuno pensasse per noi, ma come veterinari andiamo avanti, stiamo andando avanti per fare quello che è il nostro mestiere, quindi cercare di portare il meglio che si possa fare. Quindi, allora, un po' possiamo cominciare, credo, con le domande e quindi un po' quello che vorrei chiedere a Ilaria, che poi potete andare a vedere, non si occupa solo di alimentazione, ma anche di apiterapia, di tante cose meravigliose che tutti vorremmo sapere, ma stasera rimaniamo sulla questione dell'alimentazione e quindi è un po' cosa significa alimentazione consapevole, no? Cosa vuol dire il cane o il gatto, ma stasera parleremo, credo, Ilaria, soprattutto del cane, inserito nell'ambiente, che co cosa comporta un'alimentazione consapevole, cosa comporta la relazione che ha tutto questo con la società, con l'ambiente, perché non stiamo parlando di un cane, ma stiamo parlando di milioni, un cane, un gatto, stiamo parlando di milioni di animali. Quindi questa è un po' la prima domanda che ti volevo fare, cara.
Grazie, grazie tante. Un attimo, vi ringrazio e vi saluto a tutti, buonasera a tutti. E ringrazio Armonie e tutta l'organizzazione dietro perché è un grandissimo lavoro organizzare un webinar e quindi, insomma, per tutti quelli che sono stati fatti, c'erano tantissimi spunti di riflessione, purtroppo anch'io ne ho potuti seguire pochi e spero di rifarmi con l'estate, agosto recupero, guardo quelli vecchi. E come hanno detto i colleghi, vabbè, mi occupo di nutrizione, sono un medico veterinario, ho un master in nutrizione e alimentazione del cane e del gatto, però mi occupo anche di medicina cinese, di dietologia cinese, agopuntura, appunto apiterapia, fitoterapia, boh, anch'io ormai ho perso quasi il mio filo. Allora, ci tengo molto all'argomento di stasera, cioè l'alimentazione, un'alimentazione consapevole per i nostri animali, anche perché nella mia vita fondamentalmente privata ho applicato, cerco di applicare un'alimentazione consapevole. Come ha detto giustamente Pietro, forse poche risposte. cercherò, ho preso spunto, vi dico la verità, per introdurre questo argomento, perché immagino che tanti di voi abbiate alimentazione mista, alcuni siano magari facciate alimentazione industriale, altri casalinghe. Quindi ho preso un attimino spunto da, devo dire, un convegno di Berlino, di Franco Berrino, è il professore anatomopatologo che si occupa di nutrizione. E in pratica lui ha iniziato questo convegno, insomma, che è stato molto interessante, facendo una citazione da un libro di Thich Nhat Hanh, monaco buddista. Il libro si chiama L'unico mondo che abbiamo. Faccio pubblicità a questo comunque. E praticamente nel sutra sul discorso dei quattro generi di nutrimento, il Buddha ci dà insegnamento a praticare il consumo consapevole. A cosa serve il consumo consapevole, secondo il Buddha, secondo Thich Nhat Hanh? A proteggere il nostro futuro, perché nel presente possiamo scorgere ciò che sarà, diciamo, il futuro. Quindi vi leggerò dei pezzi di questo scritto di Thich Nhat Hanh, appunto del Buddha in realtà, e vi farò delle mie riflessioni che riguardano appunto l'alimentazione del cane e del gatto. So che è una cosa strana, ma appunto siamo fatti così ad Armonia Animale. Inizia così. La situazione in cui si trova oggi la Terra è il risultato di consumi e processi di produzione inconsapevoli. Stiamo violentando la nostra stessa casa. Dunque ci troviamo ad affrontare il riscaldamento globale e catastrofici cambiamenti climatici. Abbiamo creato un ambiente che favorisce la violenza, l'odio, la discriminazione e la disperazione. Nella vita di oggi la gente è convinta che il proprio corpo le appartenga e che possa fare tutto quello che vuole. Abbiamo diritto a vivere la nostra vita, si dice. La legge dà sostegno a questa dichiarazione, che è una delle tante manifestazioni di individualismo. Secondo gli insegnamenti del Buddha, invece, il tuo corpo non appartiene a te, appartiene ai tuoi antenati, ai tuoi genitori, alle generazioni future, appartiene anche alla società e a tutti gli altri esseri viventi. E qui mi fermo, perché qui a me è sorta la prima riflessione, a parte le bellissime parole, il bellissimo concetto per me. Anche il corpo dei nostri animali non appartiene solamente, diciamo, al problema salute, al problema che magari ho una malattia e quindi il mio animale sta male. Perché se ci pensate, quando il nostro animale sta male, magari l'abbiamo nutrito male, quindi si è ammalato, quel problema diventa un problema poi della persona con cui vive e in realtà diventa un problema poi della società. Quindi secondo me non si può esulare la salute, cioè anche la malattia dell'animale rientra poi in un sistema che è il sistema familiare ed è il sistema poi sociale, per cui ci sono delle ripercussioni sia in termini emozionali, emotivi, anche in termini economici. Su tutti è una ricaduta, quindi la malattia è una ricaduta poi su tutti. E questo appunto avviene, io lo vedo tutti i giorni, avviene poi anche in ambito veterinario, in ambito animale. Continuo la lettura. Quindi diceva, scusate, anzi riprendo l'ultima parte, quindi il tuo corpo non appartiene a te, appartiene ai tuoi antenati, ai tuoi genitori, alle generazioni future, appartiene anche alla società, a tutti gli altri esseri viventi. Tutti loro si sono radunati insieme, alberi, nuvole, terreno, ogni cosa, per generare la presenza di questo corpo. I nostri corpi sono come la terra. Mantenere in buona salute il proprio corpo è un modo di esprimere gratitudine e lealtà all'universo intero, a tutti gli antenati, alle generazioni future. Dal nostro benessere possono trarre beneficio tutti quanti, non solo gli esseri umani, ma ecco qui la connessione. Cioè, dalla salute degli esseri viventi ne traggono beneficio anche gli altri esseri viventi, non solo gli esseri umani, ma gli animali, le piante e i minerali. E ora vedremo, no? Perché sono collegati, questo è l'argomento di stasera, abbiamo una connessione, no? Per l'ambiente, abbiamo un ecosistema, ambiente, uomo, animale. Animale, fra le altre cose, in questa stasera ne parleremo sia come animale, che ci dà la carne, quindi un animale dal reddito, no? Da cui ricaviamo proteine, sia il nostro animale, diciamo, che abbiamo in casa, quindi il nostro cane e il nostro gatto. Quindi abbiamo due forme, diciamo, animali che sono collegati a noi e all'ambiente. E qui arriva una frase famosissima: noi siamo ciò che consumiamo. Aggiungo, anche i nostri animali sono ciò che consumano. Ma cosa consumano i nostri animali? Lo abbiamo dettato noi. Cioè non è che loro ormai non esiste più il cane e il gatto che vanno a caccia e si prendono la preda, no? E scelgono o mangiano ciò che c'è a disposizione. Siamo noi che determiniamo, che compriamo, che acquistiamo un determinato alimento e glielo somministriamo. Quindi i nostri animali sono ciò che noi li facciamo consumare, diciamo, direi, no? Non possono essere ciò che consumano, sono ciò che noi li facciamo consumare. Quindi da lì di nuovo ci dovremo porre delle domande quando apriamo il nostro pacco di crocchette, la nostra scatoletta, cos'altro. Da dove viene questo alimento? Come è stato generata? Come è nata questo animale, questa proteina che è qui dentro? Come sono stati trattati i cereali? Hanno avuto dei pesticidi? Non li hanno avuti? Diciamo che dietro appunto questo noi siamo ciò che consumiamo, c'è un mondo intero. Come proprietaria, anche come professionista, appunto mi sono fatta più volte queste domande. Come faccio a sapere cosa c'è e da dove proviene, come è stato trattato l'animale in allevamento, come posso comprenderlo e come posso far sì che quindi il mio animale in casa, cane e gatto che sia, consumi in maniera migliore. E continua Thich Nhat Hanh. Se osserviamo in profondità quali generi consumiamo ogni giorno e in che quantità, arriveremo a conoscere molto bene la nostra natura. Certo, dobbiamo pur mangiare, bere, consumare, ma se lo facciamo in modo inconsapevole, possiamo arrivare a distruggerci il corpo e la coscienza, mostrandoci ingrati verso gli antenati, i genitori e le generazioni future. Questo distruggerci il corpo vale anche per il cane e per il gatto. A volte apriamo il frigorifero e ne tiriamo fuori qualche cibo che non ci fa bene, lo sappiamo, siamo abbastanza intelligenti da riconoscerlo, eppure non ci fermiamo e lo mangiamo lo stesso, cercando di mascherare così il disagio che abbiamo dentro. In altre parole, consumiamo per dimenticare le nostre preoccupazioni e ansie. Faccio un altro intervento anche qui perché questo mi ha ricordato ciò che praticamente avviene tutti i giorni. I nostri animali ci fanno delle richieste molte volte e molte volte noi le diciamo rispondiamo con la somministrazione di cibo, magari uno snack, magari un masticativo, un biscotto, un avanzo dalla mia tavola. Diciamo che dentro di noi riutilizziamo questa modalità, cioè ci viene, non sa, come dire, non, è come se entrassimo in un sistema di preoccupazione, di ansia, perché c'è una richiesta da parte di un animale che non parla. E l'alimentazione, aggiungo, fa parte, rientra, crea una relazione con l'animale, secondo me, ti mette in una condizione di dover capire che cosa vuole l'animale, perché la minima volte l'animale vuole il cibo, sono pochissime le volte, di solito la richiesta è un'altra. Quindi, diciamo, andare oltre queste nostre preoccupazioni, mettere la consapevolezza di nuovo in quella che è la richiesta del nostro animale, fa sì che probabilmente utilizziamo il cibo anche in un'altra maniera, oppure rispondiamo alla richiesta del nostro cane in un'altra maniera, magari vuole giocare, magari vuole riposarsi, forse vuole uscire, annusare, forse vuole mordere qualcosa, perché il cane, per esempio, conosce il mondo attraverso la masticazione, il morso è una porta di conoscenza. Infatti, poi sempre per noi risponde, diciamo, Thich Nhat Hanh, la pratica, dice, la pratica che il Buddha ha raccomandato è questa. Quando in noi emerge un sentimento di ansia o di paura, che quello, ripeto, è il meccanismo e poi attuiamo sul nostro cane, non dovremmo cercare di reprimerlo col metodo di darci ai consumi. Appunto, non diamogli il cibo e basta, non gli serve questo. Dovremmo invece invitare l'energia della consapevolezza a manifestarsi. Pratica la meditazione camminata, la consapevolezza del respiro, invita l'energia della consapevolezza a emergersi per prendere cura di ciò che ti fa soffrire. E noi a volte, quando gli animali ci fanno le richieste, entriamo in sofferenza, anzi, accade quasi tutti i giorni. La consapevolezza nell'alimentazione ci aiuta a sapere che cosa mangiare e in che quantità. Vediamo bene che le persone dai consumi più ridotti sono più sane e più contente, e che le persone dai consumi abbondanti possono anche soffrire molto profondamente. E anche qui mi soffermo. Questo avviene anche in ambito veterinario. Di nuovo, l'abitudine di prima, quella di riempire il vuoto con un consumo, che normalmente appunto in questo caso stiamo parlando di cibo, fa sì che creiamo degli animali sovrappeso, obesi. L'obesità è scientificamente dimostrato che è un problema sia nell'uomo che nell'animale, che predispone a malattie in età avanzata, magari in età anziana, ma anche in età più giovane. Quindi, di nuovo, quando facciamo quel gesto di dare da mangiare, soffermiamoci, facciamoci una domanda, sia da dove proviene, qual è la sua origine e perché lo stiamo facendo e come lo stiamo facendo, per quale motivo lo stiamo facendo. Appunto, non ho risposte, ma ho domande, come hanno già detto. Quando mangiamo in consapevolezza, siamo in stretto contatto con il cibo. Il cibo che mangiamo ci viene dalla natura, dagli esseri viventi e dal cosmo. Entrare in contatto con lui tramite la consapevolezza può darci molta gioia. E anche questo è vero negli animali. Quando gli dai un'alimentazione più naturale possibile, anzi, mi succede spesso, quando le persone cambiano da X alimentazione industriale a casalinga, la prima cosa che mi dicono è che i loro animali sono molto più felici, hanno gioia. Non hanno questa consapevolezza il cane e il gatto, intendiamoci bene, la consapevolezza è per l'essere umano, ma provano più felicità e più gioia. E un essere vivente che è gioioso e felice sta meglio anche per salute. Il cibo che mangiamo può rivelare l'interconnessione tra l'universo, la Terra, tutti gli esseri viventi e noi stessi. Ogni boccone di verdura, ogni goccia di salsa di soia, ogni pezzetto di tofu, vabbè ora lui parla logicamente di cibi vegetariani, dal buddismo, contiene la vita del sole e della terra. Questo, scusate, ve lo leggo perché è pura poesia. In un pezzo di pane possiamo vedere e assaporare l'intero universo. Possiamo cogliere il significato e il valore della vita in quei preziosi bocconi di cibo. E veniamo di più nel tema di stasera, no? Anche lui qui parla di quali sono i problemi degli allevamenti intensivi e di quali sono le conseguenze che in realtà sappiamo tutti noi, anche se questi dati sono un pochino più vecchi, perché questo libro è del 2000, è del 2008, siamo nel 2020, però comunque questi problemi ci sono tuttora. Ed è questa la connessione appunto su cui vi voglio far riflettere. La pratica di allevare animali a scopo alimentare ha causato al pianeta uno dei danni ambientali peggiori ed è responsabile di un quarto delle emissioni totali di gas serra nel mondo. Il nostro modo di alimentarci e di produrre cibo può essere molto violento nei confronti di altre specie, del nostro stesso corpo e della terra. Gli animali da macello sono la maggior fonte mondiale di inquinamento delle acque. I rifiuti delle fattorie e dei macelli si mettono nei corsi d'acqua da cui attingiamo l'acqua potabile. Nei soli Stati Uniti, per coltivare foraggio per gli allevamenti, si sono disboscati oltre 105 milioni di ettari di foresta. Per farne pascoli, per bovini, si incendiano e radono al suolo le preziose foreste pluviali tropicali, che regolano la temperatura del pianeta e che offrono dimora la maggior percentuale delle specie vegetali e animali della Terra. Dei milioni di tonnellate di cereali, che se coltivano una parte consistente non è destinata all'alimentazione umana, ma all'allevamento dei bovini, da carne e alla produzione di alcolici. Una relazione dell'Agenzia per la Protezione Ambientale sulla produzione agricola statunitense per l'anno 2000 riporta che circa l'80% di tutti i cereali coltivati negli Stati Uniti è destinato al consumo degli allevamenti nazionali e internazionali di bovini, pollame e pesce. Ha dichiarato la stessa Associazione Nazionale dei Cerealicoltori. E vi dico che vengono, aspettate perché ho qui degli appunti, vengono macellati ogni anno 74 miliardi di animali in tutto il mondo, logicamente, che è 10 volte l'intera popolazione umana. Ora, questo probabilmente lo sapete tutti voi, vi ho letto un pezzo che è abbastanza scontato. Dimmi? Ah no, mi sentivo.
Non so se hai concluso questa, insomma, la risposta alla prima domanda, ma ti volevo chiedere qualcosa, Ila.
Vai, intanto chiedimi, se no vado avanti.
Allora,
chiedimi.
Io credo che di tutto quello che hai detto, no, informazioni davvero importanti, davvero che eravamo qua con Thomas, che insomma tutte le volte che dicevi delle cose ci faceva riflettere, no? Un po' sul fatto di convivere con degli animali, sul fatto di, insomma, di come si comporta ognuno, così è, no? Questo è il momento storico nel quale noi dobbiamo un po' capire come andare avanti, no? Siamo usciti di casa da poco per la questione del Covid, ma non era la questione di uscire di casa, il punto chiave è come uscire di casa, in che maniera, no? Quindi direi che un po' da tutto quello che stai dicendo, la parola chiave è relazione. Cioè, attraverso un animale che vive con te, un cane, no? In questo caso, il cibo, la spiritualità, l'aspetto più materiale, cioè altri animali che vengono allevati per poter alimentare il cane, eccetera. Bellissimo questo parallelo, no? Con la questione, diciamo, buddista, umana, animale, cioè siamo comunque un tutt'uno.
Essendo sì, è una relazione.
Abbiamo delle relazioni.
Continue.
Così, anche per dare una mano, no, ai nostri amici che ci seguono, un po' un qualcosa di pratico, no? Nel senso che diciamo che sull'aspetto generale chiaramente siamo tutti d'accordo, cioè niente da dire, però poi la vita a volte è un po' più complicata, no? Nel senso che poi noi come veterinari l'area, cioè non è inutile che noi, cioè noi come veterinari dobbiamo risolvere dei problemi, non è che facciamo la filosofia, però quei problemi dobbiamo risolverli. E quindi ti volevo chiedere, secondo te, un po' quale potrebbe essere un sistema un po' più sostenibile? Perché l'idea è che qui non siamo in un giudizio morale, non c'è giudizio nel mondo animale. Però
no, certo.
Qual è, diciamo, qualche consiglio pratico, qualche, insomma, che cosa possiamo fare per cominciare a metterci un po' in moto, no? Tutti quanti, no? Con chi ci segue, tutti quanti.
Certo, ti rispondo, vi rispondo. Allora, no, anche qui ho fatto varie considerazioni e partendo da quest'ultimo pezzo che ho letto, sono informazioni che sappiamo tutti, no? Dell'allevamento intensivo, che è uno dei maggiori problemi di inquinanti. Ho fatto anche la riflessione perché tante persone mi chiedono, ma allora se facessi diventare il mio cane gatto vegetariano o vegano, no? Cioè migliorerei questa situazione, riuscirei a risolverla con un mio animale, diciamo, vegano? Sinceramente non credo, a parte il fatto che, diciamo, non sono d'accordo per due motivi, perché comunque gli animali di cui sto parlando e che abbiamo in casa sono uno un carnivoro stretto, che è il gatto, e l'altro è un carnivoro, diciamo, molto più elastico, che è il cane, però sempre su quella base lì, fisiologica, a livello proprio di funzionalità, funziona così la parte digerente, il suo sistema, e poi c'è tutta la parte più etologica, più comportamentale, quindi anche da soddisfare, perché comunque nel momento in cui stanno in casa con noi c'è anche questa parte da soddisfare. Quindi mi sono chiesta, ma allora magari un'alimentazione industriale potrebbe risolvere il mio problema, potrebbe essere, perché potrei, oh, le persone si fanno anche questa domanda, no? Tante persone me l'hanno chiesto. Allora, ok, escludiamo di farlo diventare vegano e vegetariano, diciamo, no? Almeno io lo escludo. Sarebbe più sostenibile un'alimentazione industriale o più sostenibile un'alimentazione casalinga? In sintesi, sono arrivata alla sintesi che, diciamo, uno dei punti per avere un'alimentazione sostenibile probabilmente è attuare un'alimentazione casalinga. Perché? Perché normalmente, soprattutto per quanto si parla delle grosse ditte che producono alimenti industriali, è vero che riutilizzano degli scarti, ma il processo stesso produttivo richiede un ulteriore inquinamento, richiede un'ulteriore processazione di proteine, devono diventare la carne deve diventare farine, cereali pure. E poi c'è tutta la questione del packaging, no? Di dove metto questa roba. Quindi per ogni gattino farò una bustina da 20, da 50 grammi e una scatolettina da 80 grammi. Tutto questo è quantità di plastica che viene accumulata. Per ogni mio gatto, probabilmente, io penso che in un anno si possono veramente comprare milioni di scatolettine, di bustine di plastica per nutrirlo. È tutto a ulteriore inquinamento, quindi a bassa sostenibilità. Quindi uno dei primi requisiti probabilmente è attuare un'alimentazione casalinga. Come faccio però quindi poi a trovare degli alimenti sostenibili? Quali sarebbero? Quali sono i requisiti, no? Che dovrei cercare? Allora, lì bisogna conoscere un po' i sistemi produttivi. Per esempio, per quanto riguarda le proteine animali, normalmente il maggior scarto, ciò che buttiamo via di più, non è a livello di allevatore o dove viene prodotto, logicamente l'animale, ma è a livello di grande distribuzione e dentro casa nostra. Quindi uno dei primi metodi per cercare di sia tagliare dei costi che bypassare eventuali poi scarti e anche per buttare, per riutilizzare, diciamo, è chiedere o alla piccola distribuzione, secondo me. Cioè, quindi nella mia idea c'è una, chiamerei, decentralizzazione dell'acquisto. Cioè, invece di andare tutti in massa nei grandi supermercati, nei punti vendita enormi, dove la carne magari mi arriva, l'animale è nato in Francia, poi fa il giro del mondo e mi arriva finalmente a Firenze, per le crocchette è così più o meno, l'animale viene allevato in Francia, magari arriva la proteina negli Stati Uniti, viene fatta la crocchetta e poi io lo consumo a Firenze e lo do al mio animale qui in Toscana. Cioè questo, capite bene che è poco sostenibile, cioè per avere quella crocchetta, per quando apro quel pacchetto di crocchette, quello ha fatto già il giro del mondo, io non l'ho mai fatto tutta la mia vita. È poco sostenibile, ecco, per il mio singolo animale sopportare questa cosa. Quindi una modalità, almeno quello che io anche ho fatto proprio in pratica nella mia vita, avendo vari animali, è andare a chiedere ai macellai, all'ortofrutta, al pescivendolo, non ci sono quasi più, però quelli ci sono, anche agli allevatori, anche se loro appunto riutilizzano quasi tutto, magari a chi ha dei gruppi di acquisto solidale, codarsi, e quindi conosco produttori, anche fra le altre cose già selezionati, perché una delle parti importanti è quella che dice Pietro, è la relazione. È logico che per fare tutto questo devo conoscere il mio territorio, faccio riferimento a persone che probabilmente sono attorno a me, quindi si parla di vero chilometro zero. E loro, di solito, il macellaio vicino a casa mia, per esempio, di sicuro non compra nella grandissima distribuzione, ma perché non vende così migliaia di animali l'anno, ne vende pochi, vende poche centinaia di animali. Quindi probabilmente la sua rete sociale è già molto più sostenibile, probabilmente verrà da allevamenti più sostenibili. Poi di nuovo, anche lì bisogna avere un minimo di conoscenza, cioè magari fare delle domande. Fondamentalmente io ho fatto delle domande. Sono andata al mercato dove compro la frutta e la verdura e gli ho chiesto, ma voi per caso avete degli scarti? Perché ricordiamoci che noi possiamo riutilizzare i nostri scarti alimentari. Ad esempio, tutto ciò che puliamo dalle nostre verdure, che fra le altre cose, secondo una ricerca di altro consumo, sono le parti più ricche di vitamine, di microelementi, di polifenoli. Sono la buccia della zucca contiene molto più vitamina C della zucca stessa, ha più fibre. La parte verde, quella alta del finocchio o la buccia delle carote contengono più polifenoli di tutto il restante parte. Quindi da una parte sarebbe anche un alimento ottimo. Quindi in pratica io sono andata proprio dal fruttivendolo e gli ho chiesto se aveva degli scarti. Poi da quegli scarti lì ho fatto la mia selezione sapendo che cosa mangia un animale, quindi dietro, diciamo, vi ci vuole un professionista che vi stile la dieta e vi dica, io lo faccio nei miei clienti, guardate, provate ad andare a cercare questo, vi potrebbe servire questo, questo e quest'altro, gli faccio un elenco. E andate a chiedere, se poi invece riuscite ad avere altra roba, me lo fate sapere, si sistema la dieta in base a quello. Dal pescivendolo cosa ho chiesto le teste, oppure tanto loro fanno la pulizia, no? E quindi il filetto viene venduto alle persone. Nella lisca rimane tantissima carne. Se voi la cuocete poi, viene fuori tutta la polpa che può essere utilizzata per il cane e per il gatto. Quindi direi di riferirsi a piccoli negozi, a negozi locali, a produttori locali, e chiedere che cos'è che per voi è di scarto. Tra le altre cose, con questo metodo vi assicuro che logicamente si possono risparmiare molti soldi. Oppure un altro punto interessante sono i consorzi di agricoltori, i consorzi di allevatori, di solito hanno dietro diciamo un'etica anche migliore sia di allevamento che di produzione. Perché aggiungo una cosa che prima magari ho dato per scontato. La prima è questa, è vero che le parti esterne della frutta e della verdura sono più ricche di sostanze benefiche per l'organismo, però purtroppo sono anche quelle che accumulano più di tutte i fitofarmaci, no? Quindi i pesticidi. Quindi attenzione, perché purtroppo c'è anche questo risvolto della medaglia. Io da una parte dico la verità, non si può proprio, vanno trovati dei compromessi. Un po' bisogna conoscere cosa cercare, ma poi si può trovare compromesso. E come diceva giustamente Pietro, un punto fondamentale della realizzazione di questo è la rete sociale. Cioè io cerco da quello più vicino a casa mia, che già magari compra vicino anche lui, è creare proprio una rete di relazione, una rete di conoscenza. Ho chiesto alle persone, ho chiesto a chi conosceva se qualcuno scartava qualcosa. Per esempio, magari nei macelli invece si possono comprare più facilmente delle frattaglie, perché le frattaglie ormai arrivano poco sui banconi del mercato, dipende dalle zone d'Italia, però c'è una grossa diminuzione del consumo umano di queste parti. Quindi, per esempio, una buona idea è avere, anche lì di nuovo, una rete, un gruppo di persone, si compra, che ne so, una forata intera di bovino, sono 20 kg, cioè 20 kg dipende se al bovino, però di frattaglie ce le dividiamo. No? Ce le dividiamo, il prezzo però sarà molto inferiore. Inoltre non ho avuto nessuno scarto, perché se io vado al macello e compro una forata intera, me la porto a casa, la divido, la sezione per i miei animali, di sicuro è scarto zero. Per loro c'è la massima resa, hanno venduto una parte intera dell'animale. Poi per esempio altre cose che vengono scartate.
Ilaria, non so, scusami che ti interrompo un attimo. Nel senso, questa, allora, due cosine, siamo sempre nell'ambito della relazione, no? Mi sembra bellissimo, vorrei ricalcare un attimo la questione, che oltre a, cioè, la questione del packaging, perché per esempio le monodosi per gatti generano una quantità di plastica incredibile, no? Hanno ricalcato un po' quello che era il passaggio da una moca in casa, adesso dico quando il caffè, capito? Dove praticamente, a parte il pacchetto del caffè, o addirittura noi in casa magari prendiamo i chicchi, poi abbiamo un macinino a mano ancora che ci facciamo la miscela per la caffettiera, rispetto a quello che è una cialda, davvero è incredibile. Certo. È successo, cioè noi per esempio, non so, per i nostri animali prendevamo in un supermercato, non so, i colli piuttosto che l'interiore di pollo, eccetera, e generavi una quantità di plastica incredibile, mentre dal macellaio che ti prepara una miscela settimanale, dove tu, a seconda di quanti animali hai, quindi quanto peso vivo hai, sai che hai bisogno di quella quantità. Quindi due cose, nel senso che le persone che ci seguono, che cominciano a fare questo tipo di relazioni, no? Tra il fatto di cosa è semplice ma cosa è dannoso, e invece cosa è non complicato, perché comunque vivere con un animale è iniziare una relazione con un essere vivente.
Esatto.
Quindi un po' la questione, se ci puoi parlare proprio brevemente, di cosa comporta, no? Avere un cane, avere un gatto, non è come comprare un elettrodomestico. Proprio brevemente questo, poi magari passiamo a un'altra domanda, ma mi sembra un punto importante.
Allora, per me avere un cane, avere un gatto, lo dico da proprietaria, è entrare in un altro mondo. E provare a entrare in un altro mondo è una possibilità, l'ho detto forse in un intervento che ho fatto qualche settimana fa, io l'ho definito, perché parlavo della masticazione in quel caso lì, e ho detto che la masticazione è un'apertura cognitiva per l'animale, l'ho definita, ma È anche un'apertura cognitiva per la persona, perché deve stare in osservazione. Stare in osservazione vuol dire stare in relazione, vuol dire farsi delle domande, provare a darsi delle risposte, o comunque continuare a osservare e guardare. E inoltre, ripeto, vabbè, io magari me l'ero fatta questa domanda, alcune domande come consumatrice, no? Come persona che acquista, eccetera. Io sono vegetariana da 20 anni, sinceramente a me scocciava molto andare al supermercato, come dicevo ora Pietro, comprare chili di plastica per comprare i polli, quello e quell'altro, e quindi ho cercato la mia soluzione. Quindi i miei animali mi hanno permesso anche di cercare soluzioni migliorative per il nostro mondo, per il mondo che ci circonda. E questa secondo me è una delle parti anche più belle della relazione, dell'avere un animale, no? Viverlo con un differente livello di consapevolezza. Cioè non è più solo l'animale domestico, ma appunto l'animale domestico inserito in un contesto di tutta la famiglia, in un contesto di ciò che ci circonda. Cioè, quindi, per esempio, per l'alimentazione, ma se io vivo in un posto dove c'è le pecore, ci sono i pastori, magari cercherò quello, no? Perché mi devo andare a comprare, boh, faccio un esempio ora così anche un po', del tacchino, magari lì il tacchino non c'è. Quindi è reinserirsi nel contesto anche naturale, cioè bisogna sapere che cosa ci circonda, perché sennò logicamente non si può migliorare l'alimentazione del nostro animale anche, perché bisogna sapere in che contesto noi viviamo anche, cioè, e come
Certo.
funziona.
Certo, c'è Monica che fa una domanda, ci sono altre domande ma sono abbastanza specifiche su animali che insomma hanno delle difficoltà, eccetera, quindi su queste domande specifiche io chiederei magari di contattare direttamente la dottoressa
Sì,
Magnelli per, insomma,
meglio.
per avere delle risposte perché chiaramente non è il tema di questa serata tutti insieme, però... C'è Monica che chiede una cosa interessante, no? Che sta prendendo contatti, informazioni, eccetera, con un'azienda che produce pollo bio, che ha anche un macello interno e che sarebbe interessante ottenere della materia prima da lì. Quindi so che, poi correggimi se sbaglio, che voi comunque quando avete costruito, state costruendo, insomma... una specie di gruppo di acquisto, di gruppo di acquisto per trovare prodotti di qualità per gli animali nella zona dove tu vivi, no? Hai parlato della Corata, eccetera, però questo non è solo una cosa così campata in aria, ci sono delle cose concrete insomma, che state facendo? Quindi, brevemente, proprio senza entrare troppo nel dettaglio, perché poi avrei un'altra così, domanda importante da farti, se ci puoi spiegare brevemente come vi siete organizzati, come funziona, qualche informazione così utile per chi ci segue.
Allora, per organizzarsi, ripeto, la prima cosa che ho fatto è capire se c'erano altre persone che sostenevano la mia idea. Ma perché secondo me, prima di tutto perché è un sistema che richiede più di una persona, perché comunque cioè, si trovano degli accordi anche grazie alla quantità che acquisti. Questo è logico, no? Cioè, se acquisti delle grosse quantità puoi avere, diciamo, dei prezzi migliori, di favore, anche per la costanza di acquisto, anche questo può dare una mano. Quindi bisogna essere magari un numero tot di persone per iniziare questa idea, questo progetto. Dopodiché bisogna individuare dove andare e chiedere, fare domande, cosa ti avanza, cosa butti, non butti via niente, non lo so, oppure magari c'è delle cose stagionali, no? Ci sono dei prodotti stagionali o degli scarti più di stagione. Per esempio, il contatto che io con questo consorzio, appunto, che poi macella, appunto, e vende animali allevati in maniera estensiva, loro macellano pochissimo. Quindi, per esempio, in estate macellano meno, macellano soprattutto bovini e dei suini, e quindi in estate può darsi che tu non abbia o abbia meno di quel prodotto. Quindi questo va chiesto, diciamo, o dove stai acquistando. Se è un negozio, cioè se è un macellaio, è un pochino più semplice, più o meno lui ha tutto. Ma per esempio il macello, se è un macello etico e non macella 500 capi al giorno, ma come questo qui ne farà 30 in una settimana, Pietro ve lo può dire meglio di me, è pochissimo in realtà, può darsi che tu in dei momenti non abbia quel prodotto. Quindi sta anche in una elasticità, ma anche in un rispetto di non consumare quella cosa quando non c'è. Questo ce lo siamo un po' scordato, no? Era come prima si consumava noi solo le verdure di stagione e ora no. Per esempio, io ai miei animali gli do le verdure di stagione perché o mi avanzano dall'orto oppure me lo dà l'ortofrutta e quindi mi dà la roba di stagione. Non esiste che do delle cose non di stagione. Quando le persone mi chiedono ma che frutta e verdura devo dare, gli rispondo mi scarti delle frutta e verdura di stagione. Ce l'hanno insegnato le nonne, ma è la cosa in realtà migliore e più sostenibile del mondo.
No, questa è una cosa davvero interessante perché praticamente non abbiamo uno scarto, ma abbiamo un'opportunità. Quindi questa è vedere le cose da un altro lato. Poi chiaramente su quello che sono i bilanciamenti di una dieta faremo comunque dei corsi diciamo più specifici su questo, perché sono temi che non possiamo risolvere così in 3 minuti. Quello che possiamo dire è che nessun mammifero, ma nessun animale poi ha una dieta bilanciata perfetta.
Pietro, ti ho perso. Aspettiamo un attimo che mi rientri Pietro, non so che domanda mi voleva fare o che intervento. Comunque, riguardo a quello che stavamo dicendo, che è un'altra parte che è molto interessante, su cui stavo ragionando oggi, appunto facendo riferimento a questo, al libro di Thich Nhat Hanh, è che appunto la salute non riguarda soltanto il corpo, ma anche salute mentale. E la consapevolezza dei consumi porta alla salute e alla guarigione, per noi come per il nostro pianeta. Cioè, secondo me, se si segue queste linee di pensiero, si riesce a trovare la soluzione di quale strada da seguire. Pietro, mi senti? Va bene, comunque stavo dicendo, eccoti.
Ok, scusate, c'è sempre un problema.
Niente, niente, infatti ho continuato io, non sapevo se mi volevi chiedere, però dimmi pure.
No, quello che ti volevo chiedere, perché sono le 10 meno 10, quindi insomma i temi sono tanti, non possiamo chiaramente esaurirli in questo, e comunque andremo avanti con questi incontri, ci saranno anche dei corsi, ci saranno delle cose più specifiche, perché io spero che quello che capiscono, diciamo, le persone che ci seguono, che non sono cose che si risolvono in 2 minuti. C'è una riflessione importante sulle relazioni, sugli scarti, sulla plastica, sull'impatto ambientale. Insomma, sono cose che non risolviamo in 5 minuti. Però ti volevo fare una domanda. Con Stefano Catinelli, che ci conosciamo da un po', perché abbiamo studiato a Parma, no? C'era un nostro professore, no? Giovanni Ballarini, che negli anni 80, quindi non l'altro ieri, comunque già negli anni 80, parlava delle bombe biologiche, no? Lui, e calcolate che eravamo in un percorso didattico dove era chimica, dove era produzione, dove era insomma... però lui praticamente durante le lezioni ci diceva che se noi nel futuro avessimo agglomerato grandi quantità di animali in spazi piccoli, avremmo creato delle bombe biologiche, no? Di tutte le lezioni che ci hanno fatto, diciamo che questa è stata una cosa che ci è rimasta molto, molto impressa. E quindi, visto il periodo insomma, che abbiamo vissuto, no? di essere stati chiusi in casa, di essere insomma, di aver vissuto dei momenti, diciamo, particolari, no? Se c'è un collegamento, secondo te, tra quella che viene chiamata un po' l'antibiotico resistenza, cioè dei batteri che sono resistenti ai farmaci che abbiamo oggi sul mercato, un antibiotico piuttosto che e un'alimentazione sostenibile, non nel senso che oltre a far del bene al nostro convivente familiare, una persona che fa parte del nostro nucleo familiare, un cane, un gatto in questo caso, se un'alimentazione sostenibile può anche essere un sistema preventivo, no? Resiliente rispetto a una bomba biologica che è il fatto di mettere migliaia di animali in situazioni etologicamente insostenibili, con alimentazioni insostenibili in spazi super ristretti, no? Questo sì. Lo dicevo mio professore.
No, bravissimo. Guarda, bravo. Certo, anzi, è uno degli argomenti anche veramente più interessanti, perché ricordiamoci, il veterinario si occupa della salute umana, della salute pubblica, cioè, o meglio, si occupa delle relazioni che ci sono tra salute animale e ciò che passa appunto, può passare all'uomo, come nel caso del coronavirus, cioè così è accaduto. Ecco, il veterinario si occupa di questo link, di questo passaggio, no? L'antibiotico resistenza purtroppo è un problema enorme. Contate, aspetta, che ho anche dei dati da qualche parte, mi sono scritta. Comunque ci sono tipo 37.000 decessi ogni anno, visto che siamo stati abituati a ascoltare tutti questi numeri in questo periodo, e in Europa anche è un problema importante, e in Italia siamo uno dei paesi dove si muore in tutta Europa di più di antibiotico resistenza, perché abbiamo un utilizzo smodato veramente degli antibiotici, ma appunto. Qual è la fonte e dov'è che si utilizzano di più gli antibiotici? Il 70% degli antibiotici sono utilizzati negli allevamenti intensivi. Perché? Perché appunto se teniamo tutti gli animali che vivono sopra l'altro, eccetera, eccetera, logicamente poi risparmiamo sull'alimentazione, sono animali malati, quindi per farli andare avanti li riempiamo di antibiotici. E cosa succede? Riempiendo gli antibiotici andiamo purtroppo a eliminare sì i batteri sensibili, ma anche a selezionare i batteri resistenti, che tutti felici si moltiplicheranno e inoltre possono passare anche questa, selezione che hanno fatto, questa resistenza, ad altri batteri. E poi questo ce lo portiamo in casa, no? Arriva nelle nostre case. Come arriva nelle nostre case? Arriva tramite il latte, le uova, tutti i derivati animali, la carne. Quindi, se io applico dei dettami, un'etica appunto, e ho selezionato dove compro, chi produce, come lo produce, come hanno vissuto quegli animali, se io appunto compro un bovino, la carne del bovino, non il bovino intero no, ma la carne di bovino che ha vissuto all'aperto, che ha potuto mangiare la sua erba, perché lo fa, ruminante, magari non è stato riempito di insilati, che appunto ha ricevuto antibiotici solo nel caso in cui ci sia veramente un problema acuto, non per tutta la sua vita, perché l'abbiamo accumulato, ammucchiato uno sopra l'altro in ambienti umidi e malsani al chiuso. Io lì sto facendo un'azione incredibile per tutto il mondo, perché sto riducendo quello che una si pensa sia la mortalità che avremo, ora vabbè che appunto è arrivato il coronavirus, però si pensava che nel 2050 sia una delle prime cause di morte al mondo, quella dell'antibiotico resistenza. E fra le altre cose è abbastanza impressionante, perché siamo abituati, fra virgolette, a curarci sempre, nel senso che quando abbiamo un batterio, si prende un antibiotico, no? molto sicura per noi, invece no, sarà una delle prime cause di morte. Quindi, inoltre, gli allevamenti dove si usano antibiotici, non è addirittura si è visto che la contaminazione poi avviene o a casa, quando porti la carne a casa, le proteine, quindi prima della cottura, logicamente, quindi quando le dividi, le sezioni, le conservi in frigorifero, ma in realtà possono essere anche essere contaminati i vegetali. E come? O dai liquami provenienti dagli allevamenti, oppure gli allevatori. Gli allevatori stessi, in alcuni stati, ma anche in Italia in realtà, per esempio di maiali, c'è stato tutta una discussione, un report di vari anni fa, che faceva vedere che i maiali avevano questo batterio, un campylobacter, mi sembra, resistente, e gli allevatori di maiali erano molto a rischio, insomma, per alcune malattie. Loro, cioè, qual è la maggior diffusione? Siamo noi viaggiamo tantissimo, finora abbiamo viaggiato tantissimo, ci muoviamo, quindi nel momento in cui l'uomo si muove, porta a giro questi batteri resistenti e li diffonde per il mondo. Quindi riuscire a ridurre, quindi di nuovo nutrire quella catena, di quella rete di consapevolezza di persone che producono, che coltivano in una maniera differente, ed è quindi appunto uscire dalla centralizzazione che di solito ci fanno fare tutti in un unico punto a comprare, ma distribuire in un territorio che probabilmente molto di più di quello che ci fanno credere, questo ci permetterebbe di prevenire, di abbassare notevolmente questa problematica che è mondiale, che è un problema mondiale. Finora non se n'è praticamente parlato, ma ripeto, è arrivato altre problematiche sanitarie e sembra in questo momento non ci pensiamo neanche più, ma in realtà è una delle prime cause di morte e sarà un problema per il futuro. Vi ricordate anni fa le persone morte in ospedale per magari avevano fatto un incidente, cioè erano quasi guarite, che poi sono morte per un problema di antibiotico resistenza, oppure anche tipo 4-5 anni fa ci sono state delle morti in Germania perché avevano consumato dei cetrioli, sempre per dei batteri antibiotico resistenti. Quindi la consapevolezza appunto nell'acquisto, nella selezione anche per i nostri animali. Poi contate quello che diceva Pietro prima, che ognuno di noi, siamo 60 milioni in Italia, ognuno di noi è un animale, quindi è come se io a carico e le scelte che faccio tutti i giorni per me le faccio anche per il mio animale, come se avessi un'altra persona in casa, sia come quantità di consumo minimo, in realtà poi il cane consuma molto più proteine di me, in teoria il gatto pure, e soprattutto consumano proteine animali, mentre diciamo io come essere umano ho anche una scelta alternativa, cioè noi dobbiamo contare che in casa è come se fossimo raddestrati, cioè se sono io e il mio gatto minimo dobbiamo contare che sono, diciamo, due consumatori con il nostro, diciamo, impronta sull'ambiente e sul mondo. È per questo appunto che prima, mentre non c'erano loro, dicevo che la consapevolezza dei consumi porta alla salute e alla guarigione per noi come per il nostro pianeta.
Giusto, giusto, fantastico. Allora, sono quasi le 10, mancano 2 minuti alle 10, quindi diciamo che... Allora, gli spunti sono veramente, come sempre, tantissimi. Quindi a me è piaciuta molto la questione di chiedere, no? di cominciare a relazionarsi con quello che è vicino a te. Semplicemente chiedere a un fruttivendolo che ha degli scarti, piuttosto che chiedere a un macellaio che ha degli scarti, piuttosto che chiedere a una pescheria che ha degli scarti. E poi magari... appoggiarsi a un professionista che possa darti le indicazioni giuste per poter utilizzare correttamente queste risorse che non sono più scarte, cioè sono...
Quello è fondamentale, perché ti dà la linea, sai dove andare, cosa fare.
Ognuno ha il suo mestiere, quindi questo è, è un altro punto importante. L'altra questione che vorrei evidenziare di quello che hai detto è che non si può scherzare tanto con determinate cose, cioè nel senso che quello che può essere un antibiotico resistenza possiamo anche imputare la colpa a qualcun altro, ma non è questione di colpe, però uno nel suo piccolo può sempre fare qualcosa, utilizzare qualcosa che avvicina a sé, magari non nel 100% dell'alimentazione, però comincia con un 5, 10, 15, poi quando entra nel sistema può migliorare la questione. Quindi ti farei magari l'ultima domanda prima di
certo.
chiudere con te, sapendo che non è una chiusura ma è un'apertura, perché ci saranno comunque corsi, certo, incontri più specifici per chi ne vuole sapere di più, per chi vuole entrare più nel dettaglio, no? Allora aspetta che ci guardo, perché sennò poi sbaglio il nome e non è giusto. C'era una domanda che era, ok, Giampaolo, no? Che ci diceva che la domanda era questa, cioè nel senso che alla fine lui dice non ci sono proprio alimenti nocivi per il cane o per il gatto, l'importante è che sia molto che possano mangiare un po' di tutto. Quindi un'alimentazione variata e di stagione. Quindi ci chiedeva una conferma su questo, Ilaria.
Allora, se parla di stagionalità, parla di frutta e verdura. Sì, perché, vabbè, immagino. E allora, ci sono in realtà degli alimenti segnalati come nocivi per il cane. Ad esempio alcune tipologie di noci, di frutte di questo tipo, ad esempio la cipolla famosissima, beh, secondo me è difficile uno dire la cipolla al cane, però è segnalata come alimento nocivo. Bisogna sapere, secondo me, poi lì dipende anche molto dall'animale, però bisogna sapere un attimino, a parte bisogna osservare l'animale, ci sono cani che te lo dicono quali frutta e verdure vogliono, te lo dicono proprio. Alcune non le mangiano assolutamente, non le interessa. Per esperienza è abbastanza semplice dare tutte quelle che hanno sapore dolce, no? Quindi colore arancione e rosso, di solito è associato anche abbastanza al dolce, quindi la carota, la zucca gialla, le barbabietole rosse. Queste sono più facili, secondo me, da somministrare. Stavo pensando, è segnalata anche l'uva e l'uvetta. Sono dei casi che non si è capito, dico la verità, se è pensato che fosse collegato più che altro ai trattamenti fatti sull'uva, cioè non all'uva stessa, ma al trattamento che era stato fatto sull'uva. Comunque nel cane sono segnalate delle insufficienze renali acute per appunto l'utilizzo di uva, però ci sono cani che ne mangiano anche vitali.
Il cioccolato, cosa ne pensi?
Sì, il cioccolato è tossico, non glielo potete dare il gelato al cioccolato ora in questa stagione. Per esempio, alcune frutte sono più fermentescibili, quindi possono dare più facilmente mal di pancia. Per esempio, la frutta estiva tendenzialmente è più fermentescibile, contiene più acqua, più zuccheri, e queste quindi possono effettivamente causare fermentazioni non gradite e mal di pancia o diarrea nel cane.
Quindi il cioccolato meglio lasciare.
No, ragazzi, il cioccolato. No.
Marina che ti chiedeva per cortesia se potevi ripetere il titolo del libro, Ilaria.
Certo. Allora, i libri di Thich Nhat Hanh sono tantissimi, questo è molto carino, è l'unico mondo che abbiamo.
Che il titolo è tutto una.
È il titolo.
Il programma.
La pace e l'ecologia secondo l'etica buddista, ma non per una questione di religione, ma perché è molto bella la filosofia alla fine, di approccio.
Ok, poi le domande, veramente ci sono un sacco di domande che ti stanno facendo, tipo se non so, il recupero dei cibi delle mense, piuttosto che
Beh, magari.
tipi di cibi già elaborati.
Dipende.
Ecco, appunto, voglio dire, è per quello che è interessante che le persone facciano queste domande, perché si
Sì.
rendono conto di quanto è complesso poi alla fine, complesso nel senso positivo del termine, no? Perché comunque direi che potremmo riassumere questa meravigliosa, dai, serata così insieme con la parola proprio relazione, cioè tutto. dipende dalle relazioni, quindi dalle relazioni del mondo con chi convive con lui, con il suo esterno, con la terra, con
esatto.
Il cibo.
Bisogna ricordarselo che siamo in relazione.
Ecco, l'ultima cosina, perché sono le 10:05, quindi è che ti volevo chiedere. Quindi, siccome si parla di relazioni, allora due cose. Intanto una cosa che se no me la dimentico. Per chi vuole sostenere Armonia Animali, comunque può diventare socio a 25 euro, non è un prezzo gigantesco. Potete andare sul sito, guardare, vedere, valutare, non c'è nessuna. Se vi fa piacere bene, se no va bene lo stesso. Però questo ci permette insomma un po' di andare avanti, di portare avanti i progetti che stiamo facendo, perché non stiamo parlando di salute del cane, stiamo parlando di salute di un sistema, salute della terra, salute di noi stessi, dei nostri figli, perché ha figli, dei nostri parenti, di quelli a cui vogliamo bene, è così, è tutto in relazione, tutto è un sistema, non l'abbiamo inventato noi, questo è quanto. E quindi l'ultima cosa che è l'individualità, cioè non so se sei d'accordo, ci puoi dire le ultime, insomma, qualcosina su questo, che non è che un cane, tutti i cani gli piace quella roba lì o tutti i gatti gli piace quel tipo di cibo lì. Se volevi entrare proprio brevemente un po', se esiste un'individualità, cioè che a un cane gli piace una cosa, a un altro non gli piace, come un essere umano, diciamo così.
Sì. Allora, questo, vabbè, aprirebbe un'altra ora, secondo me, forse di più. No, dai, Pietro, mi ha fatto la domanda. Allora,
no, comunque, gli amici
cerco di riassumere.
C'è un'individualità, insomma.
Certo. C'è un'individualità, come in tutti gli esseri viventi. Il gatto direi che è un essere ancora più difficile del cane. Volevo aggiungere, ho scritto un articolo proprio per Armonie, che è la nostra pagina articoli, mi sembra, in quella della nutrizione, e su questo concetto molto interessante, su questi studi e ricerche scientifiche, dove parlano della trasmissione degli aromi e dei sapori da parte della madre quando è incinta, quindi, a il futuro cucciolo che nascerà. Quindi c'è addirittura una specie di scrittura di ciò che saranno i gusti e i sapori del futuro nascituro quando ancora nella pancia della mamma. E sembra che natura serva fondamentalmente a far conoscere già il mondo che circonderà, quindi le fonti alimentari, la nicchia ecologica fondamentalmente del nascituro già in quel momento lì, perché sarà quello che troverà quando nasce. Quindi si parte addirittura, cioè la selezione di un animale proviene addirittura da ciò che la madre mangia. Forse anche il padre su questo. Purtroppo non ci sono grandi ricette, però di sicuro su ciò che la madre mangia, perché avviene una trasmissione per via placentare. In ambito umano ci sono tantissime ricerche, comunque appunto potete leggere questo articolo, è molto carino,
sì.
Sul salmone animali. E poi con la crescita logicamente c'è una selezione, per esempio a me capita spesso, ho notato che gli animali che hanno fatto una vita diciamo quasi per strada, randagia, loro siano molto più selezionatori, è difficile che accettino crocchette, queste cose qui, perché probabilmente hanno avuto una possibilità, un approccio ai sapori molto più ampio, una variazione molto più ampia. Quindi poi la solita crocchetta tutti i giorni sembra, no, i proprietari ti dicono, ma se annoia, viziato, beh, non è noia, è che lui non gli torna che di mangiare tutti i giorni la solita cosa, assolutamente. Oppure un'altra cosa ho notato, per gli animali svezzati a barf, dove la mamma già mangia barf, e questo appunto per questo scrissi l'articolo perché mi fece questa domanda, anche loro sono molto selezionatori, ma loro addirittura sono selezionatori della serie: se mi dai la carne, le frattaglie, tutte queste cose qui, c'è cioè appunto un'alimentazione barf, bene, se iniziamo a parlare tutto il resto. Parliamone appunto, non è detto che lo mangino. Hanno proprio un'iperselezione, ma anche un utilizzo molto diverso della bocca, che è interessantissimo, di come si approcciano sia sul cibo, che è tutto diverso da quello che siamo abituati, del cane che butta giù praticamente come se fosse un imbuto, ma anzi selezionano, spostano, tolgono dalla ciotola, lo annusano prima, magari lo annusano, poi lo provano a mettere in bocca, poi lo risputano, cioè hanno tutto una modalità, secondo me, sconosciuta a noi, perché non abbiamo mai dato questa possibilità ai cani di, per esempio, di comunicazione.
Beh, questo è bellissimo. Adesso, guarda, apri
una sapevo, se l'avevo detto.
Meravigliosi, ma è proprio per questo che comunque poi, comunque, insomma, entreremo nel dettaglio, ma credo che un messaggio importante per le persone è che si aprono tantissime cose per conoscere il proprio animale, per sapere cosa gli piace, cosa non gli piace, addirittura le trasmissioni transplacentali. È la bellezza della vita, è proprio una cosa... Meno male che viviamo in questo mondo, dico io. Sai che sono una persona positiva e tutto quello che è... Comunque ti incita, no, a capire, andare a studiare... E anche a essere contento, essere felice di quello che di nuove scoperte, di nuove cose, bellissimo. Quindi sono le 10:10. Io direi che, insomma, c'è Simone Ventura che ti saluta.
Ciao Simone, grazie. Caro saluto.
Ci segue e quindi siamo proprio contenti.
È bellissimo essere seguiti dai colleghi. Perché questa è la cosa anche interessante, le domande che sempre più colleghi si stanno facendo, perché devo dire che noi stasera siamo qui a parlare di queste cose proprio per un gap, no? Cioè c'era un buco, una mancanza anche a livello professionale, ma questo è appunto un altro argomento.
Sì, no, bello, perché comunque insomma il dubbio è poi quello che ti serve, insomma, come energia per porti delle domande quindi andare avanti. Quindi io direi che intanto ringraziamo tutti per averci seguito, bellissimo. Non so Stefano se vuoi dire qualcosa, perché insomma abbiamo adesso non andiamo in vacanza, perché però diciamo fino a settembre credo faremo un minimo di interruzione dei webinar Armonie, e comunque andremo avanti. Ci saranno vi posso annunciare che il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco, ci sarà una giornata intera dedicata all'animale insieme a Marco Librassi, che si chiamerà Vivi Consapevole Animal Edition. Quindi avremo tempo di collegamenti bellissimi, e quindi andremo avanti con questo. Ci saranno corsi, ci saranno webinar, quindi insomma portiamo avanti questa cosa, perché è anche importante, come diceva Ilaria, poi chiudo, che anche la nostra categoria faccia delle riflessioni profonde, perché è brutto dirlo, e lo dico contro la nostra categoria di veterinari, ma a volte diciamo che insomma dobbiamo stare un po' più attenti a quello che portiamo avanti con l'animale, perché possiamo anche creare davvero dei problemi strutturali importanti. Quindi il veterinario è parte integrante della salute del pianeta, e quindi questo è il nostro ruolo, e di questo dobbiamo essere consapevoli, e speriamo umilmente, insomma, di portare un messaggio per tutti i colleghi che riflettano su quello che ci impone in questo momento il futuro, quindi Armonie Animali è anche questo, insomma, con gioia, tranquillità, amore e umiltà, però portiamo avanti questo messaggio. Io ti ringrazio, Ilaria, davvero. Cioè, ti ringraziamo.
Grazie
tutti.
A voi.
Davvero bellissimo.
Grazie.
E direi che possiamo concludere così. Comunque Ilaria è sul sito di Armonie Animali. Se avete bisogno di consulenze, incontri, cose, lei c'è.
A presto. Ottobre.
Okay. Ciao. Un abbraccio a tutti.
Ciao.